Donatella chiede una domanda che a me piace tanto questa domanda. Dice: ciao fratello Giuseppe, ciao a tutti. Le nostre preghiere possono rallentare la guerra o fermarla? Possiamo cacciare il diavolo dai politici? E quindi fare qualcosa di concreto? Un abbraccio a tutti. Non è bella la domanda? Possiamo esorcizzare i politici? Possiamo fermare le guerre con la preghiera?
Magari potremmo almeno provare.
Facciamo qualcosa di concreto, fratelli.
Donatella dice: diamoci una svegliata qui. Brava Donatella.
È bello. E allora cosa pensi?
Allora cosa penso? Cara Donatella, io credo che le preghiere possano fare miracoli, secondo la tua fede ovviamente, è la legge di Dio, la fede.
Quindi anche fermare una guerra?
Beh, la domanda sorge, perché allora Gesù non pregano e non ferma le guerre?
Perché?
Non è capace a pregare Gesù.
Ah sì, che lui prega, lo dice in Ebrei, che lui prega,
sì,
anche per noi prega.
Gesù prega.
Sì.
Gli angeli pregano per noi, non sono intermediari come la Madonna, che, cioè falsamente così è chiamata, ma pregano, perché Gesù prega. Giovanni 17 dice: Padre, io non prego per il mondo, prego per i miei discepoli. Uh-huh. Quindi se Gesù prega, non vuoi che gli angeli pregano? Tutti
sì.
pregano,
sì,
però
sì.
ci sono dei limiti. Io prego per... però non posso decidere per loro, è la nostra decisione.
Ah, sì.
Quindi... domanda è: se noi possiamo pregare e fermare le guerre, perché Gesù non prega e le ferma? Per esempio, Israele è stato ripetutamente distrutto in molte guerre, che non solo Dio non ha fermato, ma che ha persino mandato queste guerre contro il suo popolo. Non solo Dio non prega per fermare tutte le guerre, ma certe guerre le manda contro il suo popolo, non solo contro i malvagi, ma anche contro Israele le ha mandato. Perché? A scopo di insegnare a Israele delle lezioni o per punirlo del suo mezzocuore, della sua disubbidienza.
Sì.
Perché le chiese sono state distrutte in tanti posti? Lenin e Stalin hanno distrutto le chiese in Russia e in Cina, Mao Zedong, eccetera, perché Dio lo permette, perché le chiese devono svegliarsi, non possono solamente sedersi in panca a scaldare panca e ascoltare un predicatore addormentato, va bene? E vediamolo nella Bibbia, perché guarda, sicuramente ci sono dei religiosi che non ci credono. Andiamo alla parola, poi se non credono alla parola che si arrangiano. Geremia 6, 21 a 30.
Perciò così parla il Signore: ecco, io porrò davanti a questo popolo delle pietre d'intoppo.
Quindi non è il diavolo che le mette, è Dio che le mette. Perché? Perché il popolo è fuori binario.
Nelle quali inciamperanno assieme padri e figli, vicini e amici, e periranno.
Quindi quando è fuori binario il popolo di Dio, Dio mette pietra d'intoppo davanti. Gesù, la più grande pietra d'intoppo è Gesù, la pietra d'inciampo. 22.
Così parla il Signore: ecco, un popolo viene dal paese di settentrione, una grande nazione si muove dalle estremità della terra. Essi impugnano l'arco e la freccia, sono crudeli, non hanno pietà. La loro voce è come il muggito del mare, montano cavalli, sono pronti a combattere come un solo guerriero contro di te, figlia di Sione.
Capito? Questa è la pietra d'intoppo, una nazione che veniva, Babilonia, a distruggerla, e prima ancora Assiria, e dopo ancora Roma e la Grecia. Capite? È Dio che manda queste cose contro il suo popolo.
Sì,
perché
lo
vuole svegliare, perché non lo vuole, non vuole che vada all'inferno, che molti di loro devono passare per il fuoco e pentirsi per cosa? Che Gesù è venuto per una sposa, è venuto per una chiesa che deve ravvedersi, pentirsi, attraversare il fuoco delle persecuzioni. Servono le persecuzioni, perché le persecuzioni ci guidano sulle ginocchia a cercare il Signore e pregare come Gesù pregava, che il suo sudore era come sangue. Servono le persecuzioni, Dio le permette per questo, se no non ci sarebbero.
Quindi è una conseguenza dei loro peccati, non è che Dio vuole queste guerre, questi dolori, è una scelta che l'umanità ha fatto, e Dio ritira la sua benedizione e protezione. Dio non può proteggere quelli che peccano alla grande, deve ritirarsi.
Ma non solo ritirarsi, ma lui mette pietre d'intoppo davanti.
per
quando Gesù ha detto mangiate la mia carne, bevete il mio sangue, deliberatamente stava facendo inciampare la gente. Però gli inciampabili, chi sono questi? Quelli che non hanno gli occhi su Gesù, sulla parola, sullo Spirito Santo, che guardano l'edificio religioso, al tempio ebraico, agli edifici cristiani e non hanno gli occhi sullo Spirito. Verso 25, così tutto intorno è?
Tutto intorno è terrore.
Avanti.
Figlia del mio popolo, vestiti di sacco, rotolati nella cenere, prendi il lutto come per un figlio unico. Fai udire un amaro lamento, perché il devastatore ci piomba addosso improvviso.
Ci siamo, che messaggio che qui Geremia sta dando.
È duro.
Cioè, sì. Un messaggio così duro che infatti hanno cercato di ammazzarlo. È un po' come qualunque profeta oggi va in qualunque chiesa addormentata, che ce ne sono diverse, e dà un messaggio così ai cristiani di oggi. Attenzione che viene l'anticristo, distrugge tutto. Cercheranno di ucciderlo nello spirito, uccidere la sua reputazione, chiamarlo un disgraziato, un debosciato, questo, quell'altro, perché non riescono, non hanno scritture, non possono controbattere le scritture che un vero profeta presenta. 28.
Essi sono tutti ribelli incalliti, seminano calunnie.
Cos'è che seminano?
Calunnie.
Non credi che noi ne sappiamo qualcosa?
Sì.
E come ci combattono noi? Voi siete nostri testimoni, da quando ci seguite, e adesso abbiamo una radiolina, prima anche senza radio, da quando lo facevamo anche prima, quando ci seguite sapete che noi siamo qui in continuazione a dire che ci sono dei bacucchi nelle chiese che predicano sciocchezze senza scritture, tranne qualche scrittura storpiata. Per esempio, Matteo 24, 29 dice: dopo la tribolazione c'è il rapimento. Arriva l'idraulico, il maniscalco, con la chiave inglese, con il piede di porco. E stortano le scritture, dice sì, è vero, qui c'è scritto dopo la tribolazione c'è il rapimento, ma aspettate un attimo che aprono la borsa attrezzi, tirano fuori tutte le false dottrine e la scrittura vuol dire il contrario, quando hanno finito questi ciarlatani. Matteo 24, 21 e 29 dice dopo la tribolazione, dice letteralmente bisogna essere orbi come la talpa per non vederlo. Dopo la tribolazione c'è il rapimento. Arrivano questi cialtroni, imbroglioni. No, c'è scritto dopo, ma lasciami infinocchiarti, dammi solo mezz'oretta di infinocchiamenti e vedrai che dopo la tribolazione vuol dire prima. Un po' come quegli islamici che arrivano e dicono, aspetta che ti dimostro che Gesù non è Dio. Testimone di Geova, anche io sono d'accordo con gli islamici. E datevi la mano e marciate. Avanti, Angela, dov'è che siamo qua?
Verso 28.
Essi sono ribelli
incalliti, seminano calunnie, sono bronzo e ferro, tutti corrotti.
Capito? Tutti corrotti, il popolo di Dio tutto corrotto. Voglielo dire a un predicatore di supergrazia, che oggi le chiese nel mondo, non voglio dire tutte, ma dico la maggioranza, sono altrettanto fuori binario. 29.
Il mantice soffia con forza, il piombo è consumato dal fuoco. Invano si cerca di raffinare, perché le scorie non si staccano. Saranno chiamati argento di rifiuto, perché il Signore li ha rigettati.
Ricordi?
Geremia 6, da 21 a 30.
Ricordi quando Gesù dice, noi abbiamo fatto miracoli, noi qui, noi là, noi protestanti, noi cattolici abbiamo fatto miracoli. E Gesù dice sì, ma io non vi conosco. Non dice no, non è vero, non avete fatto nessun miracolo. No, non avete fatto i miracoli. Ma io però non vi conosco. Mica andare in cielo perché ha fatto un miracolo. Se l'ha fatto il Signore, tu non c'entri niente. Va bene. Se ascolti falsi profeti, stai attento chi ascolti. Ogni parola che io ti dico, ogni cosa che io dico, va bene, o che profetizzo, voi dovete assolutamente controllare nelle scritture che cosa sta dicendo questo fratello Giuseppe. Non mi conoscete neanche di persona, quindi siete obbligati a seguire la parola, non potete seguire la carne. Cioè praticamente è lo stesso di quello che Gesù dice alle chiese di mezzo cuore. Dio ci aiuti a essere a cuore pieno, Dio ci aiuti.
Quindi stai dicendo che così come Dio ha dovuto ripetutamente punire Israele, nello stesso modo nel mondo di oggi Dio deve punire il mondo,
punire per, i cristiani,
permettere le guerre e non possiamo fermarle con la preghiera?
Le profezie, per esempio, annunciano le guerre. Le profezie annunciano 6 guerre dell'Anticristo. Vedi Daniele 11, 21 a 45. Vedi Apocalisse, capitolo 17 e 18. Sono 5 guerre più una, 6 guerre.
Mm-hmm.
E allora è inutile pregare per neutralizzarle. Sono, Angela, profetizzate.
Ah, è quella la domanda, vedi?
Hai capito? Ecco, io adesso, sai, vado a destra e a sinistra. Quando la domanda è risposta, fammi sapere, capito? E quando mi fa una domanda, io cerco di rispondere a tutti, capito? Perché c'ho molte pecorelle e le amo tutte. Allora, non puoi pregare per fermare le guerre, sono profetizzate. E adesso sto allungando il discorso perché hai toccato un tasto. Allora, sono profetizzate le guerre, non perché Dio le vuole, le pianifica. No, semplicemente perché nella sua onniscienza le ha viste venire prima che arrivassero e che sarebbero venute per i peccati degli uomini. Dio le ha viste e le ha profetizzate.
Uh-huh.
E così verranno senza fallo, per la volontà e per le scelte degli uomini che Dio hanno abbandonato. Lì vengono le guerre e Dio le deve permettere perché deve dare l'arbitrio, la scelta, così che chi va all'inferno non può dire mi manda all'inferno ma non mi ha fatto scegliere. Lenin, Carlo Marx, Stalin, Pol Pot, capito? Non potranno dire se tu mi lasciavi libero io ti avrei mostrato Dio che il mio comunismo anticristo sarebbe stato paradiso sulla terra. E Dio dice sì, e fai. Dice, sei sicuro? Sicurissimo! Lasciami mano libera. Dio ha dato mano libera ai comunisti per 70 anni. 70 anni. Va bene? Dal 19 al 89. 70 anni di comunismo. E hanno dimostrato che sono tutte bugie. E il mondo cosa fa adesso? Torna al vomito. Torna al comunismo. Altri vanno al fascismo. Due vomiti diversi, stessa fonte. Tutti e due vengono dal marxismo. E per terminare andiamo a Matteo 5, dice. Perché Matteo 5? Perché Gesù vuole fermare le guerre. In Gaza, in Ucraina, in Iran, a Timbuktu, a Timbuktu, dappertutto. Ma sono i guerrafondai che non si pentono, che non smettono di odiare, di uccidere per soddisfare il loro cuore malvagio assetato di sangue. E non sto parlando solo di destra e sinistra, tutti. E nel nome di Gesù, il mondo sta morendo per mancanza di amore, di giustizia, di vera pace. In una parola, mancanza di Gesù Cristo. Eppure Gesù in Matteo 5 ci dà la risposta che Gesù ha portato, che Lui ha portato. E che risolve tutto. Angelina,
sì.
Al 44.
Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Matteo 5, 44.
Alleluia.
E questo mostra che Gesù non vuole le guerre. Non le vuole. Lui vuole amare i nemici, portarli alla salvezza, convertirli. C'è una bella scrittura.
Non è colpa di Gesù che Netanyahu sta dando i numeri. Lui sta dando numeri in ebraico. L'Iran li dà in persiano, e gli islamici lo danno in islamico. Ognuno dei numeri a suo modo. Cerchiamo noi di imparare i numeri della Bibbia.
C'è una bella scrittura in Geremia dove Dio dice «Pensate che io trovo gioia nella morte dei nemici?» No, io trovo gioia nella loro conversione. Non mi ricordo dove, ma una bella scrittura quella.
Bellissima.
Amen.
Bellissima, bellissima, bellissima.